Voi tutti che siete venuti da vicino e da lontano a questo culto, vi diamo di cuore il benvenuto e vi auguriamo la benedizione di Dio. Prima che incominciamo vogliamo alzarci per la preghiera. Padre Celeste, il tuo popolo è venuto da vicino e da lontano e tu sai quello di cui ognuno ha bisogno, tu sai quello che necessitano. Abbiamo bisogno della tua grazia, abbiamo bisogno della tua forza, abbiamo bisogno che tu ci dai la salute. Tu conosci i nostri cuori, niente è nascosto davanti a te, vieni nel nostro mezzo, Dio fedele, perdona i nostri sbagli, le nostre mancanze, le nostre debolezze. Tu sai che siamo gente debole, sii con noi, facci grazia, gloria del tuo nome, lo chiediamo nel nome di Gesù, amen. Potete sedervi. Incominciamo col cantico 633. È così? Sì, è così, abbiamo trovato grazia. Se la grazia di Dio non sarebbe stata, non saremmo qui. Ma è la sua grazia che ci ha chiamati e che ci porta come su ali di aquila, come secondo cantico, cantiamo il cantico 638. Io ho bisogno di te, amato Signore, io ho bisogno della tua santa forza. Io penso che potremmo sempre di nuovo ripeterlo e cantare questo, che noi abbiamo bisogno di Lui. Non c'è nessuno in mezzo a noi che può dire non abbiamo bisogno di Lui. Io penso che tutti noi abbiamo bisogno di Lui. Se giovani o vecchi, chiunque possiamo essere, abbiamo bisogno di Lui. Senza di Lui non siamo nulla. Ma sia ringraziato il Signore che Lui si è fatto conoscere a noi, ci ha ricevuto è che sappiamo che siamo sua proprietà per il tempo e per l'eternità, perché avete cantato così bene. Cantiamo il cantico 639. Dopo cantici come questi che abbiamo cantato, che sono un pieno Evangelo, possiamo essere in armonia col salmista che dice nel Salmo 115, alziamoci mentre leggiamo questo Salmo, Salmo 115. Non a noi, o Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria per la tua bontà e per la tua fedeltà. E io penso che siamo qui riuniti per dargli la gloria e l'onore per tutto e il ringraziamento per tutto quello che ha fatto in noi. Siamo felici che sappiamo che abbiamo un Dio vivente che possiamo servirlo dal più profondo del nostro cuore, non soltanto con le labbra, ma con tutto il cuore. Amarlo e servirlo è molto importante che facciamo questo, perché le nazioni dovrebbero dire dov'è il loro Dio. Il nostro Dio è nei cieli, Egli fa tutto ciò che Gli piace. È vero, questo è anche in Isaia 14:24 l'ha detto, quello che Lui Gli piace lo porta a compimento. I loro idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno naso e non odorano, hanno mani e non toccano. Ma il nostro... hanno piedi e non camminano, la loro gola non emette alcun suono, come loro sono quelli che li fanno, tutti quelli che in essi confidano. Ma noi mettiamo la nostra fiducia nell'Iddio vivente e siamo felici. Preghiamo ancora, abbiamo una richiesta di preghiera per qualcuno del Cile, ma vogliamo dirlo al Signore, magari ci sono anche delle richieste, già dall'inizio vogliamo metterle davanti al Signore. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore che possiamo rivolgerci a Te, che non abbiamo bisogno di servire gli idoli, ma a Te, l'Iddio vivente, che hai creato il cielo, la terra e il mare, tutto quello che contiene. A Te solo appartiene la gloria, l'onore e l'adorazione. Viene nel nostro mezzo, o Dio fedele, sii vicino a noi, perdona i nostri peccati, purificaci da tutte le macchie, e che possiamo compiacerti a Te, affinché Tu vieni e possiamo camminare con Te nel Tuo regno, nella Tua gloria. Benedici tutti quelli che sono venuti, benedici il Tuo popolo dappertutto dove sono dispersi. Adesso mettiamo queste richieste davanti a Te del fratello Toledo. Fagli grazia e toccalo e guariscelo. Noi abbiamo fiducia, anche tutte le altre richieste chiediamo nel Tuo nome glorioso. Aiuta ognuno, fai grazia, aiutaci in quest'ora, facci grazia. Preghiamo anche per il Tuo popolo di Israele, Tu sai ogni cosa e Tu puoi dare la vittoria, e Tu darai la vittoria. Sii lodato Tu adesso e in eternità. Alleluia, al Tuo nome prezioso di Gesù. Alleluia, amen. Ci sediamo. Cantiamo gloria, onore. Adesso chiediamo al fratello Frank di venire. Sia ringraziato il Signore, il nostro Dio. Già sentiamo la presenza di Dio. Abbiamo cantato i cantici in fede. Abbiamo ascoltato la parola di Dio in fede. E adesso dipende da noi di prendere Dio in parola I giorni della Bibbia sono di nuovo ritornati. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi, è lo stesso in eternità. Oggi abbiamo tanti saluti da dare da tutto il mondo. Il fratello Wallström in Copenaghen, fino a Nairobi, Johannesburg, Kapstadt, fino a tutta l'Africa e da altri paesi, fratelli e chiese sono in comunione con noi. Pensiamo particolarmente alla Romania, dove 33 chiese complessivamente sono collegati con noi e ascoltano direttamente, e possono vedere e ascoltare. E in tutto il mondo, in 6 lingue, si può ascoltarci. Una lingua manca ancora, il russo, e questa viene aggiunta in breve, e tutti gli altri possono inglese, francese, portoghese e le altre lingue sicuramente li possono parlare. Oggi vogliamo a tutti quelli che sono qui per la prima volta dare il benvenuto particolarmente. E incominciamo col nostro caro fratello che è qui davanti per la prima volta, un predicatore della Norvegia. Domani lo chiameremo. Oggi ti diamo il benvenuto nel nome prezioso di Gesù Cristo, nostro Signore. Noi ti amiamo, benvenuto e Dio ti benedica. Siamo riconoscenti che il Signore a tutti i popoli, lingue e nazioni chiama della gente. Poi abbiamo il grande privilegio, per me una particolare allegrezza, la visita del Cile. Vi diamo il benvenuto. Voi tutte e due, le sorelle, alzatevi. Questa è la primizia del Cile. Io mi rallegro in modo particolare. Dio vi benedica nel nostro mezzo. Dal primo momento eravamo uniti nel Signore. Dio vi benedica. Poi abbiamo il nostro fratello Mischi di San Paolo con la moglie. Dio vi benedica. Lì è la nostra sorella. Qui il nostro fratello. Dio vi benedica. Dov'è il fratello da Nepal? Può alzarsi. Lì è il nostro fratello dal Nepal. Dio ti benedica. Abbiamo effettivamente da tutto il mondo abbiamo delle visite, dalla Polonia per esempio, dalla Cecoslovacchia, dalla Svizzera, dall'Austria, dal Belgio, dalla Francia, dall'Olanda, dappertutto. Vi diamo benvenuto. Adesso voglio che tutti quelli oggi per la prima volta sono qui si alzano, che possiamo darvi benvenuto particolarmente. Tutti questi sono qui per la prima volta, lì un fratello. Dio vi benedica nel nostro mezzo. Lì due sorelle, qui un fratello, lì e qui. Dio il Signore, la nostra sorella del Berlino che si è fatta battezzare l'ultima volta, Dio vi benedica. Anche per la prima volta siete qui, Dio vi benedica nel nostro mezzo. Benedica a noi tutti. per la sua grazia. Così diamo anche il benvenuto a tutti gli altri. Ci rallegriamo che possiamo essere insieme, possiamo venire insieme per ascoltare la parola di Dio e per essere portati nelle cose attuali del regno di Dio, i segni dei tempi, per analizzarli, per osservarli, come il nostro Signore stesso disse: quando vedete che tutte queste cose succedono, allora alzate i vostri capi, perché sapete che la vostra redenzione si avvicina. Di quello che succede nel Medio Oriente non parleremo oggi. Preghiamo per Israele in modo particolare, ma adesso viene un vero credente, un vero cristiano, ama i giudei ma non odia i musulmani, ma noi amiamo tutti. E io penso alle riunioni particolarmente nei paesi musulmani. Gli uomini più amabili, affabili che ho incontrato, a parte di voi e a parte dell'Europa e il resto del mondo, sono gli egiziani. Sono così ospitali. Col fratello Mena abbiamo avuto tante riunioni fino a Alessandra e avevamo l'impressione che eravamo amati di cuore. In 12 paesi musulmani ho predicato. Ci sono dappertutto credenti in tutti i popoli, lingue e nazioni. Così come Dio disse ad Abramo in Genesi 12, nella prima promessa, gli disse: in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. E come Paolo in Galati capitolo 3 dice che in Cristo tutti i popoli sono benedetti, e come Paolo in Atti 13 ha detto: adesso ci rivolgiamo ai gentili, perché è così scritto: ti ho fatto luce della nazione. Noi preghiamo particolarmente per Israele. Israele è il popolo naturale scelto da Dio. Tutti i profeti erano israeliti e Dio ha scelto questo popolo per dare le promesse, per fare il primo patto, per dare la legge, affinché noi possiamo essere convinti di peccato. Questo era il senso della legge, così possiamo renderci conto dei nostri peccati, perché il peccato è quando uno manca verso la legge. Così è stata data la legge affinché possiamo riconoscere e sapere quello che è peccato, e quando noi siamo mancanti. Poi venne il nuovo patto e il nostro Signore si è preso tutta la colpa per tutte le trasgressioni su di sé, tutti i peccati li ha presi su di sé, questi peccati che abbiamo fatto noi, Lui li ha preso in anticipo su di sé e si è messo sotto la legge per redimerci e per pagare il prezzo per mezzo del suo santo e prezioso sangue. Tutto al suo posto, il Vecchio Testamento con il primo patto, il Nuovo Testamento col nuovo patto. E se leggiamo in Atti 15, allora Dio si rivolgerà di nuovo a Israele quando il numero delle nazioni sarà compiuto. E così scrive Paolo in Romani, in Romani 11, e questo tema viene narrato in tutto questo capitolo. Una cosa che noi vediamo particolarmente, la zona di sicurezza, e lì pensiamo a Prima Tessalonicesi 5, quando diranno adesso c'è pace e sicurezza, una zona di pace, una zona di sicurezza nel sud del Libano, nella frontiera del nord di Israele, e molte volte quando siamo andati in viaggio in Israele abbiamo guardato verso Damasco, abbiamo guardato verso il Libano. Negli anni passati siamo stati spesso nelle frontiere e conosciamo questi posti. Tutto prende, va avanti così, e tutto andrà avanti in questo senso. Noi riconosciamo che siamo alla fine del tempo della fine. Su questo non c'è nessun dubbio, che siamo arrivati al tempo della fine. In questo libro ci viene descritto tutto questo, il piano di salvezza ci viene mostrato, in questo libro è stato scritto tutto quello che succede. Non abbiamo bisogno soltanto di leggere, e poi però deve venire la rivelazione. Se noi prendiamo soltanto la lettera non basta, deve venire la rivelazione per mezzo dello Spirito. E il nostro Signore, particolarmente in Matteo 13, ha sempre domandato: avete capito tutto questo? Avete capito questo in modo giusto? E qui abbiamo anche le parole: chi ha orecchi, e così come in Apocalisse 2 e 3, sette volte è scritto: chi ha orecchie per ascoltare, ascolti quello che lo Spirito dice alla Chiesa. E qui in Matteo 13, 9, chi ha orecchi per udire, oda. E poi nel versetto 16, ma beati gli occhi vostri perché vedono, e i vostri orecchi perché odono. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro. E udire le cose che voi udite e non le udirono. Se oggi in questo luogo diciamo che tutti quelli che hanno vissuto prima di noi non hanno ascoltato quello che oggi noi dal Vecchio e del Nuovo Testamento, da questo libro di Dio, da questo testamento ascoltiamo, e sia ringraziato Dio, tutto viene portato a un solo indicatore. voglio leggere in versetto 19, in Matteo 13, 19, tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questo non deve succedere in noi. Il Signore possa aprire la nostra mente per le Scritture. E questo succede nel momento che noi crediamo, dove noi sotto l'annunzio della parola crediamo quello che ci viene letto dalla Scrittura e ci viene mostrato. Quando noi crediamo Dio a Lui, allora Lui ci rivela la Sua parola e la Sua volontà. Alla fine di questa lunga predica, in Matteo 13, versetto 51, leggiamo: avete capito tutte queste cose? Essi risposero sì. Ieri ho avuto una chiamata dal Cile e il fratello Manfred ci saluta oggi e altri anche, ma questo fratello che ieri, che per la prima volta mi ha chiamato, mi disse: fratello Frank, che grazia ci è stata data che noi possiamo credere nel messaggio, che la parola rivelata di Dio possiamo crederla. Questo è un dono di Dio. Oggi abbiamo tanti passi biblici che vogliamo analizzare, avrei quasi detto che dobbiamo analizzare. Come primo voglio dire, ogni volta quando Dio dà un risveglio nella terra c'è un po' di disturbo dappertutto nel campo religioso. C'è stato un gran, nel tempo della Riformazione c'era tanto disordine. Jan Hus in Costanza è stato messo sul rogo e andato in fiamme. Martin Lutero, Schwenkfeld e altri hanno portato la parola, ma nelle chiese stabilite c'era del disordine. Secondo loro non era buono che succedeva qualcosa che veniva fuori dalle chiese stabilite o dei loro conduttori. Il problema è soltanto che tutto quello che Dio fa non lo fa nella chiesa, ma sempre al di fuori della chiesa e in mezzo a quelli che lui può chiamare fuori. C'era disordine, ma questo veniva da Dio. E tutti quelli che hanno ascoltato il messaggio hanno seguito questo e sono diventati credenti a secondo della luce e della conoscenza che Dio ha dato in quel tempo. E poi venne di nuovo un po' di silenzio e poi Dio mandò di nuovo un uomo con un messaggio, un John Wesley, e di nuovo c'era questo disordine, di nuovo ci si è litigati, gli uni erano a favore e gli altri erano contro. Chi conosce la storia di John Wesley, quanti chilometri lui ha fatto sul cavallo per portare la parola dappertutto, e quante uova gli hanno buttato, e come è stato rigettato in città in cui arrivava, ma c'erano sempre degli uomini che Dio ha potuto chiamare fuori, che il messaggio che è stato predicato l'hanno creduto. William Booth e gli altri, era lo stesso, sono venuti anche. Poi venne Joe Smith, l'uomo battista che ha messo alla luce il battesimo della fede, e vediamo, e di nuovo c'erano dei litigi dappertutto in quelli che si erano stabiliti e che avevano i loro propri culti. Adesso facciamo il salto 100 anni fa, nel 1906, Dio ha fatto un nuovo inizio. E ci sono state anche tanti litigi nelle chiese libere, le chiese stabilite, fino alla dichiarazione di Berlino nel 1909, che il movimento pentecostale non è buono, e che tutto il mondo doveva essere protetto da questo, che questo movimento era del maligno, ma non era così. E di nuovo successe che uomini sono stati chiamati fuori, perché in mezzo alla Chiesa non sono stati presi. Per questo tutti dovevano essere chiamati fuori, o uscire fuori, tutti quelli che volevano andare avanti con Dio. Poi facciamo il salto nella Seconda Guerra Mondiale, quando Dio il Signore, il fratello Branham in modo particolare lo chiamò, come chiamò Mosè, come chiamò un Paolo, che effettivamente che vide la luce soprannaturale che venne nella sua stanza, e che ricevette il 7 maggio 1946 un compito particolare. E poi di nuovo vennero dei disordini in tutte le chiese, e anche nelle chiese libere, che di nuovo si erano fatti comodi, avevano formato le loro proprie denominazioni, i loro propri cantici, avevano le proprie dottrine in cui tutti i predicatori in ogni denominazione devono sempre predicare secondo lo schema che hanno ogni chiesa di loro, secondo la loro dottrina. E proprio in un tempo come questo, adesso nel tempo della fine, Dio mandò il fratello Branham per dare l'ultima chiamata, per portare l'ultimo messaggio prima del ritorno di Gesù Cristo. E io penso particolarmente a due passi biblici da Esodo. 2 Esodo 4: lascio uscire il mio popolo affinché mi possa servire. E Deuteronomio 4: riuniscimi il mio popolo affinché ascolta le mie parole. Con una chiamata divina c'è un compito divino collegato con questo, e in questo compito va al di sopra di quello che succede nelle chiese locali, e va al di sopra di questo. Il fratello Branham non era un pastore di una chiesa locale, e non era soltanto evangelista, ma veramente come secondo la parola di Dio abbiamo riconosciuto un profeta promesso con il messaggio divino al popolo di Dio nel nostro tempo. E il senso di questo messaggio divino è di portarci fuori da tutte le tradizioni e di tutte le interpretazioni, e che vengono, queste tradizioni vengono aggiunte alla scrittura, e questo è il senso, essere chiamati fuori da questo. La parola più importante che nel Nuovo Testamento è scritta in riferimento ai lacci che il nemico ha messo per portare gli uomini sotto la sua volontà. Vi leggo da 2 Timoteo, capitolo 2, una parola che già la settimana scorsa a Zurigo mi è stata illuminata, mi è venuta illuminata, in 2 Timoteo 2, dal versetto 24. Il servo del Signore non deve litigare. Fratelli e sorelle, io spero che voi che mi conoscete da tanto tempo, me e il fratello Rus e noi tutti, che non abbiamo voglia di litigare sopra verità bibliche. Non viene litigato, le verità bibliche sono quello che sono e rimangono quello che sono in tutta l'eternità. Sopra interpretazione si può litigare, ma quello che la Bibbia dice chiaramente, non c'è bisogno di litigare, viene accettato o viene rigettato, non c'è bisogno di litigare. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare. Io non so se sono allegro quando io mi guardo nello specchio, perché giorno e notte porto il peso per il popolo di Dio. Non ho nessun problema. Il Signore si è occupato di ogni cosa, ma io porto il peso sul mio cuore per il popolo di Dio. Nel ritorno di Gesù Cristo vedere una chiesa preparata, una sposa preparata, e che noi insieme possiamo essere presi con Lui, e che Lui possa fare grazia per questo. Paziente, devi istruire con mansuetudine, e fino ad oggi posso dire che ho sopportato ogni cosa. Fino ad oggi posso pregare per ognuno che ha capito male, ha malinteso quello che Dio fa adesso, per tutti quelli, pregare che lo mettono in modo sbagliato, per tutti pregare che non hanno una buona idea di noi. Ma adesso si tratta di quello, adesso viene nel versetto 25 qualcosa di particolare, poi il versetto 26 anche. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori. Ci sono degli uomini che ascoltano la verità e nonostante si oppongono a questo, perché così tanto tempo erano nel sistema e non si possono liberare o non vogliono liberarsi di questo, e Dio deve dargli grazia e forza per questo. E poi ancora, se nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, di ravvedersi per riconoscere la verità. Adesso viene il versetto principale in cui vogliamo mettere il peso, versetto 26, in modo che rientrati in sé stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi, che escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. E questa è la catastrofe. Il nemico da il laccio non lo tira sempre, ma lui ci tiene fermi. Se noi rimaniamo nelle false dottrine, possiamo leggerlo anche nel capitolo prima, anche nello stesso capitolo, quello che è scritto, che uomini sono errati dalla verità, e come qui è scritto di Imeneo e Filetio, che dicono che la risurrezione è già avvenuta. Si può leggere in 2 Timoteo capitolo 2, e di uomini del genere è scritto nel versetto 17, e la loro parola andrà rodendo come la cancrena. Le dottrine sbagliate mangiano come la cancrena, come il cancro. Hanno un germe che fa questo. E a questi appartiene Mineo e Feleto. Fratelli e sorelle, si tratta della verità. Uomini che hanno deviato dalla verità, e la verità è la parola di Dio. E per fare il ponte, il nemico in Genesi 3, nel giardino di Eden, ha incominciato con questo, ha messo in dubbio la parola di Dio e ha chiamato l'attenzione di Eva. Dio dovrebbe aver detto questo, e dopo che quello che Dio aveva detto ha aggiunto una parola in Genesi 3 in paragone con Genesi 2, 16, ha aggiunto solo una parola, e così la parola di Dio non è rimasta nell'originale, perché Dio è nella sua parola e la parola del nostro Dio sono spirito e vita. Ma ogni torcimento della parola di Dio è opera del nemico, e il nemico va un laccio in noi per mezzo di ogni interpretazione della parola, e la cosa più brutta è affinché facciano la sua volontà. Questa è la distretta. Chi rimane nella parola rimane nella volontà di Dio. Chi va nelle interpretazioni è uno schiavo del nemico e fa la sua volontà, la volontà del nemico. E questo ci fa ritornare indietro in Isaia 14, dove Lucifero e tutti quelli che parlano spagnolo lo sanno, luz e luce, colui che portava la luce, non gli è piaciuto di rimanere nella posizione che aveva, voleva innalzarsi. Ringraziamo Dio e rimaniamo nel posto che Dio ci ha dato, perché solo così ci può benedire. Quindi si ritorna indietro sul nemico che torce la parola dalla sua propria interpretazione, gli dà un laccio, gli fa un laccio, il laccio non lo chiude sempre, e per questo è scritto che abbiamo la possibilità di liberarci dal laccio del diavolo. La possibilità ce l'abbiamo, non abbiamo bisogno di pregare Dio per questo. Dio manda la sua parola per guarirci, per prendere la verità, metterla in noi, affinché escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. A che cosa serve a tutti gli uomini la preghiera santa? La tua volontà sia fatta come in cielo, così come in terra. E quando sono nei lacci del diavolo e la parola di Dio voltano le spalle e vanno dietro soltanto l'interpretazione, credono solo l'interpretazione. Adesso veniamo al punto: santificali nella tua verità, la tua parola è la verità. Il messaggio divino è un messaggio di liberazione della chiamata fuori, che noi ogni laccio che le chiese che ci è stato messo in noi lo togliamo. Qui è scritto liberarsi dal laccio, che escano dal laccio. Quando succede questo? Nel momento che noi riconosciamo che il nemico, Satana, in modo pio ci ha presi nel laccio. E con tutte le differenti dottrine e interpretazioni che non hanno niente a che fare con la santa parola di Dio. E adesso veniamo al punto: quando noi dappertutto nel messaggio divino parliamo della dottrina originale, è solo per un motivo, affinché riconosciamo quello che è giusto, e quando noi riconosciamo quello che è la sana dottrina, allora possiamo riconoscere quello che non è giusto, e così possiamo liberarci dal laccio del nemico. Questo è il tempo della chiamata fuori. Lascia uscire il mio popolo, liberatevi da ogni laccio, da ogni schiavitù che il nemico ha messo affinché l'umanità facesse la sua volontà. Potremmo andare in tante cose, ma oggi non si tratta non di quello che le chiese fanno di sbagliato, ma oggi si tratta che oggi davanti al volto di Dio dobbiamo riconoscere come per poter fare tutto in modo giusto. In Giacomo l'uomo di Dio ha scritto anche parlando della liberazione dal laccio, della liberazione di quello che non è in armonia con Dio e con la parola di Dio. Giacomo 5, gli ultimi due versetti, 19 e 20. Fratelli miei, se qualcuno fra di voi si svia dalla verità, Si tratta della verità, si tratta della parola di Dio. Fratelli, se qualcuno fra di voi si sfia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati. Che ci dice questa parola? Chi esce dalla verità, allora esce dalla vita eterna, perché Gesù Cristo è la verità, la via, la verità è la vita eterna è solamente in Gesù Cristo nostro Signore, e per questo dobbiamo rimanere in Lui e nella parola. Nella prima lettera di Giovanni, capitolo 5, si può leggere questo, versetto 11 e 12. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato vita eterna, e questa vita è nel Figliolo suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Questa è già una parola che per tutti quelli che non si sono ancora convertiti, che non hanno fatto un'esperienza con Dio. Così incomincia. Chi parla di conversione e vuole leggere delle conversione, prenda per esempio Paolo come esempio. Ha visto la luce, ha ascoltato la voce, la via gli è stata mostrata, si alzò e si fece battezzare. Una vera conversione ci prende dalle tenebre e ci mette nella luce. Dalla morte spirituale ci porta nella nuova vita di Dio. Una vera conversione è un ritorno verso Dio. E poi si compie quello che nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, è scritto, che tutti quelli che sono nati da Dio non sono nati da volontà d'uomo. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12 e 13, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. L'ultima volta l'ho già detto e dobbiamo scrivere su di questo. Nel testo originale è solo una parola, c'è solo una parola per generazione e per nascita, perché si tratta del seme. Si tratta del seme, ma su questo scriveremo. Qui è scritto in parentesi, è scritto chi è nato da Dio. In molte traduzioni è scritto chi è nato da Dio, chi è stato generato da Dio. E chi legge in Giovanni, la parola viene scritta e l'altra, una parola scritta e l'altra messa entro parentesi. Nato e generato è la stessa parola. Quando si parlava di uomo, era generazione, era quando si parla della donna e della nascita di colui che era generato. Adesso andiamo ad Efesi, Efesi 1. Qui ci viene dato un'indicazione nella volontà di Dio. È lo stesso Paolo che ha scritto sulla volontà di Dio e di cui abbiamo letto la parola adesso, che uomini si mettono nel laccio del nemico e che fanno la sua volontà. Alcune traduzioni dicono per fare la sua volontà. Ogni volta quando il nemico dà un'interpretazione della parola e quando noi la crediamo, ci mettiamo sotto la volontà del nemico, siamo a sua disposizione perché noi crediamo quello che lui ha detto. E per questo mettiamo il nostro Signore mette l'accento su questo. Chi crede a me come dice la Scrittura, chi crede a me come dice la Scrittura e non come le interpretazioni dicono. Paolo incomincia in Efesi 1 con la volontà di Dio già all'inizio. Efesi 1, versetto 1, Paolo, apostolo di Cristo Gesù per la volontà di Dio, per la volontà di Dio, ai santi per portare la parola al popolo di Dio e per essere partecipi della parola. E poi nel versetto 3, e tutti siamo d'accordo con questo, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Chi può dire amen su questo? Che noi in Cristo ci ha benedetti e di ogni benedizione spirituale, e queste benedizioni si vedranno, verranno a compimento per grazia, e questo succederà in quelli che possono credere, che nonostante le mie o le tue opere, Dio prima della fondazione del mondo ci ha eletti, e solo chi può credere questo può opporsi al nemico quando viene come accusatore, quando viene per accusare i fratelli, è solo accusa. Allora possiamo incontrarlo con la parola: dipartiti da me, io da parte di Dio prima della fondazione del mondo sono stato eletto, il sangue dell'agnello è scorso per me, io sono proprietà di Dio, dipartiti da me. Leggiamo versetto 4. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Dio porterà a compimento quello che ha promesso, quello che ha incominciato. Nel versetto 5, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, predestinati secondo il disegno benevolo della sua volontà. Paolo scrive, nella volontà di Dio, Paolo apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, E adesso vediamo la volontà di Dio in collegamento col compiacimento di Dio. E adesso leggiamo e state attenti e credete. Secondo il disegno benevolo della sua volontà, sia ringraziato. Versetto 6. Allode della sua grazia, allode della gloria della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato Figlio. Quante volte Galata 4:4 l'abbiamo menzionato, che noi nel Figlio abbiamo ricevuto l'adozione nel Figlio e che Lui ci ha fatto grazia e noi siamo partecipi della redenzione. Non crediamo in una religione, noi crediamo a Gesù Cristo, nostro Signore e Redentore. State attenti a questo. Secondo il disegno benevolo della sua volontà, la volontà di Dio qui viene opposta alla volontà del nemico che mette un laccio in loro, viene confrontato con questo. Secondo il disegno benevolo della sua volontà, allode della gloria della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato Figlio. Versetto 7. Anche tutti quelli che sono nuovi arrivati, credetelo, prendetelo, accettato personalmente per voi. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. In Lui abbiamo il perdono, la riconciliazione per grazia. Versetto 8, che ci ha riservata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza. E adesso viene la seconda volta dove viene messo l'accento secondo il disegno volevo della sua volontà. Adesso viene il mistero della sua volontà che Lui ci ha rivelato. Versetto 9, facendoci conoscere il mistero della sua volontà. A chi? Tutti quelli che hanno il suo compiacimento, che possono credere di cuore che Dio, prima della fondazione del mondo, ci ha visti in Gesù Cristo, ci ha fatto grazia e ci ha fatti diventare figlioli e figlioli di Dio, secondo il benevolo disegno della sua volontà, e per questo ci ha rivelato il mistero della sua volontà, come è scritto ancora più avanti, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. L'aveva prestabilito e lo compie. Lui compie quello che si era prestabilito. E nel versetto 10, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti, Lui in Cristo come capo, nel raccogliere, esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono in cielo quanto quelle che sono sulla terra. E nel versetto 11 leggiamo di nuovo, e nel versetto 12, in Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati. Siamo in possesso della cosa che Dio ci ha dato, perché siamo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. Tre volte parliamo della volontà di Dio, secondo la decisione della propria volontà. Il mistero della sua volontà ce l'ha rivelato, che fa ogni cosa secondo il consiglio della sua volontà. Nessuno lo ha consigliato, lui era solo, e prima della fondazione del mondo ha compiuto ogni cosa. Io vi domando adesso, che cosa ci manca? Ci manca soltanto la fede. Diamo la gloria a Dio per mezzo della fede. Tutto quello che Lui in Gesù Cristo ci ha preparato, prendetelo a cuore. Secondo quello che Lui si era predisposto, secondo la decisione della propria volontà. Chi lo vuole fermare? Chi lo vuole impedire? Lui si è proposto questo e lo porta a compimento. Se guardiamo in noi, allora vediamo delle mancanze, vediamo delle opere in parte, ma quando guardiamo a Dio, allora vediamo la perfezione. Vediamo la perfezione. Ancora non è stato manifestato quello che, come saremo, ma quando sarà manifestato, allora saremo come Lui. Riepiloghiamo. Da una parte, per la parola di Dio, tutto il consiglio di Dio, della volontà di Dio ci è stato manifestato, così come Lui prima della fondazione del mondo l'aveva, se l'era proposto secondo la sua volontà. E adesso, alla fine del tempo della fine, chiama Lui una chiesa che deve essere portata nella sua volontà, deve essere liberata da ogni laccio del nemico. E come detto già prima, ascoltiamo la parola della verità e la verità ci libera. Ma ognuno che si vuole liberare dal laccio del nemico deve per primo riconoscere la verità, essere riempito della verità, deve guardare quello che il nemico fa e dire: il mio tempo è venuto, adesso mi libero di tutto quello che il nemico ha fatto per fare la sua volontà, e ritorno al Signore, il mio Dio, affinché io possa essere trovato nella sua volontà. Tre volte il nostro Signore disse, è strano, in tutti e tre i Vangeli è quasi lo stesso, affinché tutti possano essere, e lo leggo dal Matteo, dal Vangelo di Matteo, Matteo 26, vedrete, ci sono delle piccole differenze, ma ci devono essere affinché tutti vengano inclusi in questo. Matteo 26, versetto 39. E andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice. Ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Non come voglio io, vedete? Non come voglio io, ma come tu vuoi. In Marco 14, versetto 36, leggiamo. Marco 14, versetto 36, diceva: Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, la prima come io voglio, ma come tu vuoi. Qui non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. La tua volontà sia fatta. Non come voglio io, ma come tu vuoi. Non quello che voglio, ma quello che tu vuoi. Come tu hai voluto prima della fondazione del mondo. In Luca abbiamo questa espressione: la tua volontà sia fatta. Luca 22, versetto 41. Luca 22, 41. Egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e postosi in ginocchio pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Diciamolo ancora una volta, in Matteo: non come voglio io, ma come tu vuoi. In Marco viene incluso: non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. E poi nel Vangelo di Luca: la tua volontà sia fatta. Tutto è incluso in questo, il come e come. Tutto è incluso nel Redentore e nei Redenti. La tua volontà sia fatta. E chi può credere questo di cuore lo riceve in sé, si libera dal laccio del nemico. Dobbiamo leggere ancora una volta affinché vedete le profondità. Riconosciate il male e quello che è collegato con questo. Quando la gente crede delle dottrine dell'errore e vengono messi nel laccio del nemico, ricevono un laccio al collo. Di nuovo 2 Timoteo 2 e versetto 26, affinché rientrati in se stesso si possono liberare dal laccio del nemico, dopo che facevano la sua volontà. l'ho menzionato, con Eva è incominciato e va su tutta la storia. E per questo Dio ci ha dato la parola della verità, ce l'ha rivelata, affinché tutti quelli che appartengono alla Chiesa di Gesù Cristo si liberano di tutto quello che non è in armonia con Dio e con la parola di Dio, che vengono santificati nella parola della verità. E così come lo sposo è la parola diventata carne, così la parola della promessa nella sposa possa diventare verità, possa compiersi. Ancora una parola per tutti quelli che non hanno ricevuto la grazia di Dio, fratelli e sorelle, e nel nostro cuore, che tutti quelli che in questo luogo e dappertutto ascoltano la parola di Dio anche la possono sperimentare, la possono vivere, che effettivamente gli Atti degli Apostoli possono avere una ripetizione e che noi tutti possiamo fare questa esperienza, che gli ammalati vengono guariti, i legati vengono liberati, i perduti vengono salvati, che nessuno possa uscire così come siamo venuti, ma che i giorni della Bibbia, i racconti degli apostoli e della Chiesa originale possa essere la nostra storia di salvezza, che possa diventare così alla fine. Voi sapete che il fratello Branham ha avuto un ministero benedetto dato da Dio, una restaurazione. Quello che è successo per mezzo di questo ministero nella terra non è mai successo prima in questo modo e in questa quantità. E Dio ha chiamato l'attenzione sul messaggio, l'ha voluto chiamare l'attenzione su questo. Un ministero, una conferma così soprannaturale deve avere un senso, uno scopo, affinché venga collegato col piano di salvezza di Dio. E noi vediamo la promessa: io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande giorno, il grande e terribile giorno del Signore. Molti ridono su di questo e scuotono il capo, ma noi ci rallegriamo di questo, perché Dio ha vegliato sulla sua parola, Dio l'ha compiuta, ha compiuto quello che Lui ha promesso, e fino adesso da nessuno altro abbiamo ascoltato che ha preso questa parola della promessa e che l'ha potuto pretendere per il suo ministero. E punto 2, io non giudico, ma vedo che tutti gli altri, anche tutti gli evangelisti molto conosciuti mondialmente, sono rimasti nelle loro tradizioni, nelle loro dottrine. Non vogliamo dirlo singolarmente, ma tutti sono rimasti così come erano. Dopo hanno creduto come avevano creduto prima, e nemmeno uno di loro ha avuto il messaggio, ha detto: voi mio popolo uscite fuori. Tutti hanno detto: venite, apparteniamo tutti insieme, possiamo lodare il Signore tutti insieme, e tutti lodano il Signore insieme, e tutti rimangono col laccio nel loro collo, tutti rimangono nelle dottrine d'errore, e il nemico si ride di questo e tutti sono convinti che tutti andiamo in cielo. No, e ancora no. Noi non ritorniamo indietro a Roma, noi ritorniamo a Gerusalemme, alla parola che era all'inizio, edificati sul fondamento degli apostoli e profeti, dove Gesù Cristo è la pietra angolare. E il nostro Signore dice ancora oggi a noi tutti, come in Marco 16, 18, io edificherò la mia chiesa. E Paolo ci dice ancora oggi, in Prima Corinti 3, versetto 10, io ho messo il fondamento, un altro fondamento non lo può mettere nessun altro, a meno, cioè solo questo che è stato messo. Efesi 2 si può leggere, 20-21, edificati sul fondamento degli apostoli e profeti. Il nostro fratello della Norvegia magari ci può confermare questo. Siamo stati in diversi paesi, dappertutto c'è la confessione niceanica. Io non ho bisogno della confessione niciana, ho bisogno di una confessione, di un credo, e di una confessione, questa sta qui in questo libro. In tutti i concili, in tutti i dogmi, il nemico ha messo l'interpretazione nel mezzo al popolo, gli ha messo un laccio sul collo e li porta al macello. E per questo Dio ha mandato la sua parola per liberarci, per chiamarci fuori. Voi, mio popolo, venite fuori, separatevi e non toccate nulla di immondo. E poi la Chiesa diventa colonna della verità e fondamento della verità, come è scritto. La Chiesa non è un edificio di menzogna, la Chiesa non porta interpretazioni, la Chiesa vuole ascoltare la parola di Dio in originale, edificandosi sul fondamento degli apostoli e profeti, e così andare avanti in fede finché arriviamo al compimento per grazia. E perché Dio l'ha detto, pensate alle tre volontà, la piena volontà di Dio, la rivelazione del consiglio di Dio e la rivelazione, sì, è meglio leggerlo ancora una volta, per averlo esattamente. Efesi 1, in Lui siamo partecipi, siamo diventati eredi con Lui, perché siamo stati predestinati secondo il disegno benevolo della sua volontà. Dio l'ha voluto così, ci ha dato la redenzione in Gesù Cristo, il suo figliolo. In Lui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue. E chi non ancora non l'ha ricevuto, che lo possa fare oggi. No, non deve passare nessuna riunione dove la gente ha la possibilità di consacrare la loro vita a Dio, di prendere Gesù Cristo come suo Redentore, di ricevere la grazia di Dio. Ogni cosa tutto deve essere vissuto da noi che crediamo così come dice la Scrittura. Ancora una domanda alla fine. Noi tutti ci siamo liberati di ogni laccio, da ogni errore, da tutti gli insegnamenti degli uomini, da tutto. Ci siamo liberati, abbiamo riconosciuto che il nemico con questo ci mette il laccio per fare la sua volontà. Adesso domando, magari perché domenica scorsa a Zurigo uno che investiga le sette era nel culto per sapere quello che succede e quello che si fa. Io domando qui oggi, chi di tutte le chiese libere e chiese normali, chi può rimanere neutrale, tutte le 375 che erano riunite in Brasile hanno volto il loro sguardo verso Roma. Chi dice di loro venite fuori? Dappertutto c'è un laccio nel collo e tutti vengono portati al macello e tutti cantano gloria, gloria, alleluia. Fratelli e sorelle, se sarebbe possibile, anche gli eletti verrebbero portati nell'errore, ma non è possibile perché gli eletti sono già prima della fondazione del mondo, erano predestinati ad ascoltare la verità e per essere fatti liberi dalla verità. E poi viene confermato a chi il figliolo di Dio libera è veramente libero. Avete capito? Il nostro Signore domanda in Matteo 13, avete capito di quello che si tratta in questo annunzio oggi? Per metterci davanti agli occhi, da una parte la volontà di Dio, secondo la parola di Dio, nella parola di Dio, dall'altra parte la volontà del nemico. Il nemico ha detto già nel cielo, io voglio innalzarmi, io voglio diventare come l'Altissimo, io voglio andare nel monte. Io voglio. E questo nemico ha in tutti i concili, in tutte le sinodi, ai padri del concilio gli ha messo un laccio nel collo e loro hanno messo il laccio in tutti i popoli, al popolo in tutte le lingue e nazioni. Ma oggi è il giorno accettevole. Oggi diciamo tutti insieme, voi potete liberarvi da ogni laccio che il nemico vi ha messo. Liberatevi, venite al Signore, credete come dice la Scrittura, e il nemico non ha più diritto su di voi. Santificali nella tua verità, la tua parola è la verità. Alleluia. Sia lodato il Signore nostro Dio. Amen. Ci alziamo per la preghiera. Prima che preghiamo, vogliamo aprire i nostri cuori davanti a Dio. Noi possiamo annunciare soltanto la parola. Rivelarla deve il Signore. E lo Spirito di Dio ci conduce in tutte le verità. Lo Spirito di Dio convince di peccato, di giustizia e del giudizio. Del peccato perché non credono. Della giustizia perché il Redentore è salito in cielo e siede alla destra di Dio. Del giudizio perché il principe di questo mondo è giudicato. è già giudicato. E per questo il nostro Signore dice: io ho visto il nemico cadere, il nemico è vinto. Gesù Cristo è il vincitore del Golgotha. Magari devo dire ancora questo: una sorella ha avuto un sogno, il nemico si trattava di vita o di morte, e visto, se lo mi ricordo bene, come un serpente, come una lucertola, uno scorpione, e la voce disse: questo non basta, tu la devi schiacciare. La sorella che vide questo nel sogno, come effettivamente non soltanto messe il piede lì sopra, ma l'ha schiacciato completamente, e nel prossimo momento era guarita. A volte il Signore parla per mezzo di sogni e ci dà delle indicazioni. Il nostro Signore ha schiacciato la testa del serpente, l'ha schiacciato completamente. Il nostro Signore è il vincitore del Golgotha. Ogni laccio lo togliamo da noi e ci mettiamo a disposizione di Dio, e ringraziamo il nostro Signore oggi insieme. E la preghiera oggi deve uscire come da una bocca e andare nel trono di Dio. Noi siamo la schiera comprata col suo sangue, abbiamo ascoltato la parola santa di Dio, lo crediamo e adesso ringraziamo Dio. Prima che facciamo questo, lasciatemi domandare se ci sono alcuni che hanno delle richieste particolari nel nostro mezzo. Abbiamo delle richieste particolari nel nostro mezzo? Sì, naturalmente. Chi vuole essere liberato, liberazione, e altre richieste che vogliamo portare a Dio. Oggi vogliamo fare delle cose, tutte le richieste di preghiera vogliamo portarle a Dio in piena fede che Lui ci ha ascoltato, e poi che possa andare e possa venire un ringraziamento, perché noi abbiamo molto motivo per ringraziare Dio. E tutti quelli che hanno ascoltato e hanno visto possono ringraziare Dio, perché Lui chiama il suo popolo dappertutto. Preghiamo, Padre Celeste, veniamo davanti al tuo trono di grazia nel nome di Gesù Cristo nostro Signore. Questa sera ti chiediamo che tutti vengano liberati, guariti, salvati, che oggi succeda una ripetizione degli Atti degli Apostoli nel nostro mezzo, che la tua parola possa essere confermata, e ti preghiamo che tutti il laccio del nemico lo possano togliere, possano liberarsi da ogni laccio del nemico, e che oggi possono uscire liberi per grazia, che tutti possono uscire liberi. O grande Dio, tu mandi la tua parola e ci guarisci, tu ci istruisci, tu ci benedici, amato Signore. E adesso ti ringraziamo, adesso ti ringraziamo, Dio onnipotente, per la tua grazia ti ringraziamo, per la tua fedeltà, per la tua parola, per il sangue dell'agnello, per lo Spirito Santo che è nel nostro mezzo. O Spirito del Signore, vieni sopra di noi, benedici, benedici. O Dio onnipotente, come tuo popolo siamo riuniti insieme e tu ci dici: lascia uscire il mio popolo, lascia uscire il mio popolo, oh Signore nostro Dio. Alleluia, alleluia. Voi siete liberi, voi siete liberi. Alleluia.
Alleluia, 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 Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, alleluia, 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 alleluia.
Gesù è il vincitore. Cantiamo questo di cuore. Adesso vogliamo credere e crediamo il coro Credi. Ci dice a noi tutti: a te succeda secondo la tua fede, anche per noi succeda secondo la nostra fede. Fratelli e sorelle, questo servizio era affinché gli occhi ci vengano aperti in tutti gli insegnamenti biblici, tutte le dottrine di errore, tutto quello che non ha non è in armonia con la parola di Dio, è un laccio di cui dobbiamo liberarci per entrare nella parola della verità, ritornare alla parola della verità, per essere santificati in questa parola, per poter fare la volontà di Dio. Fratelli e sorelle, È una delle parole più serie che a noi ci può essere data in relazione con le due cose. Una volta chi fa la volontà del nemico ha un laccio al collo, oppure ai piedi, e chi è trovato nella volontà di Dio è trovato nella parola della verità, e le due cose sono separate uno dall'altro come la luce dalle tenebre, come il giorno dalla notte, come la parola di Dio e la verità, ogni interpretazione è bugia, e Satana è un mentitore, un omicida dall'inizio. Per questo abbiamo ascoltato il messaggio divino, affinché possiamo discernere e mettere la nostra attenzione solamente alla verità e tutto il resto lasciarlo da parte. Dio è il Signore che ha dato la sua parola, e particolarmente per il tempo della fine, possa farci grazia di riconoscere il giorno della nostra liberazione, perché questo è il giorno che il Signore ha fatto per noi. E ancora oggi c'è il messaggio: lascio uscire il mio popolo affinché mi possa servire, e per questo Dio possa farci grazia. Chi dice alleluia, chi dice amen, lodato sia il Signore, il nostro Dio, adesso e in eternità. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi? Chi dice ancora un coro che possiamo cantare?
Alleluia.
Siamo pieni di riconoscimento, sia ringraziato il nostro Signore. Adesso pregheremo magari il nostro fratello della Norvegia. Posso chiedere di pregare con noi? Alziamoci. Ho dimenticato che il fratello Graf ci ha mandato i saluti, ho dimenticato. Dici una o due parole. La parola è la verità, è vita, è ancora potenza. E quando noi crediamo la parola così come è scritto, e operiamo secondo questa parola, allora così opererà in noi. Voi sapete, Giacomo dice, non dovete soltanto essere ascoltatore della parola, ma dovete essere operatori della parola, facitori della parola. Gesù è la parola, e la parola diventò carne e fece la volontà di Dio. E oggi e tutti quelli che vengono a Dio sono fondati sulla parola, vedremo vedere le stesse cose nella loro vita. Così quando lui era nella terra, Gesù, per questo il nemico vuole prendere la parola. Ci vuole fare la parola oscura affinché noi non crediamo, perché lui sa, il nemico sa, quando i credenti incominciano a credere alla parola e si operano secondo la parola, il suo tempo è passato e noi riceviamo la vittoria. E noi possiamo entrare in questo. Per questo io vi incoraggio, credete la parola. Ho creduto da quando avevo 13 anni, sono una persona semplice, non sono un teologo, non argomento su Dio. Quando Dio lo dice, lo vuole dire così. Io ricevo questo. Adesso preghiamo. Ti ringraziamo per questo ministerio che è fondato sulla tua parola. Ti ringraziamo che possiamo credere alla tua parola così come è scritto. Quando tu davvero abbiamo bisogno solo di credere, quando vogliamo lo diciamo sul serio. E se tu l'hai fatto scrivere questo perché tu vuoi dire proprio quello che c'è scritto, ti ringraziamo che tu sei la parola e noi avremo la vittoria. E per mezzo della parola il diavolo lo cacceremo. Lui è vinto. Così come tu l'hai vinto nel giardino, tu hai vinto il nemico per mezzo della tua parola. È scritto, vai, dipartiti, e deve dipartirsi. Ti ringraziamo per ogni cosa che hai fatto per noi. È compiuto. Quando Gesù era alla croce, dice, è compiuto. Non mancava nulla. È compiuto. 100% compiuto. Oggi possiamo riceverlo oggi, perché la sua parola è vera. E ti ringraziamo. Tu sei il re del re. Tu sei il re del re. Tu sei Geova Elohim. E ti ringraziamo. Amen. Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Amen. Alleluia. God bless you. Wonderful. God bless you. So, amen. Alleluia.
e tutti dicono Amen. Io penso che è stato detto tanto oggi che possiamo prendere tutto nel cuore e fare come dice la parola, e allora ci viene aiutato. Io penso che avete aperto tutti i vostri cuori e il Signore ha dato la sua benedizione, e andiamo via da questo luogo benedetto e ritorniamo domani mattina, se Dio vuole, per dare a Dio la gloria. Ringraziamo il Signore per fratello Frank, per il giovane fratello, per tutto ringraziamo il Signore, Lui è meraviglioso. Adesso vogliamo arrivare alla fine e cantiamo Alleluia,
Alleluia, sei Alleluia.
Fino a domani, se Dio vuole, e viviamo.